La persistenza del deposito engramico è una cosa molto interessante. La persistenza delle masse di qualche tipo. La persona ha detto all'inizio: «Oh, queste bellissime immagini, queste meravigliose immagini del mondo, queste meravigliose immagini di battaglie, di collisioni, queste attraenti, attraenti immagini di persone che vengono uccise». Anche queste sono meravigliose, come pure le meravigliose immagini dei templi e cose del genere. Beh, tutte queste immagini sono davvero fantastiche e ora mi farò l'idea che... E la persona mette lì una macchina che crea le immagini qui e gliele mostra qui, così può dire: «Mi domando da dove vengono». E questo corpo sta fabbricando immagini o una cosa del genere. È una cosa molto, ma molto insolita. La persona poi acquisisce esperienza. L'esperienza è sinonimo di saperla lunga. Un altro sinonimo di esperienza, che è molto più pertinente, è non voler essere o non voler percepire di nuovo. Bene, osservate, la persona ha un meccanismo che dice che questo deve essere solido. E ora ha un po' di esperienza e dice: quel genere di cose è cattivo e non deve essere solido. A questo punto è nei guai. Proprio così, è nei guai. Perché? Perché ha un'immagine mentale in cui la sua quinta o sesta moglie sta lì in piedi con un aspetto patetico. E lui non riesce a liberarsi di quest'immagine. Dice... E poi vediamo la gente che cammina per strada, specialmente a New York, e che parla al vento, capite? Bla 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 bla. Una volta a New York ho visto un tipo entrare in un ristorante con distribuzione automatica. Io ero di sopra, al secondo piano, al distributore automatico. Questo tipo salì le scale di corsa e mise due sedie contro il tavolo, prenotando due posti. Poi andò a prendere i suoi sandwich, o qualunque cosa fosse, li portò indietro sul vassoio, appoggiò il suo cibo, spostò entrambe le sedie all'infuori e disse: «Tu siediti qui». Si sedette e poi si inferocì come una belva inveendo contro la sedia vuota. Discuteva, batteva i pugni sul tavolo, ringhiava rabbiosamente e intorno c'erano alcune persone che lo osservavano. Erano infastidite dal rumore. La verità, tuttavia, era molto semplice. Quelle persone erano abituate a quel genere di cose. Bene, questo tipo portava con sé un fantasma di qualche genere. Questa è una parola tecnica, un fantasma. Ogni tanto capita di trovare un fantasma. Qualcuno seduto lì in seconda fila mi ha guardato un giorno e mi ha detto: «Sai una cosa?» Mi ha detto: «Stavamo percorrendo questa cosa e proprio lì in piedi c'era sempre mio cugino. È sempre stato lì». Questo tipo se ne andava a spasso con suo cugino. Bene, non c'è quasi nessuno che non abbia un fantasma di qualche tipo. E di sicuro non c'è nessuno che non abbia un qualche tipo di immagine persistente che farebbe meglio a non guardare, perché lui non può essere quella cosa, che è totalmente solida. E quella cosa deve essere invisibile per lui. Afferrate l'idea? Questo è più o meno tutto ciò che non va nella mente. Quando si dice che una certa esperienza è cattiva, vi assicuro che, secondo un tetan, qualsiasi esperienza è migliore di nessuna esperienza. Probabilmente una cosa chiamata esperienza immorale non esiste, se non in base ad un'altra considerazione che quella cosa sia immorale. Bisogna fare un'altra considerazione, capite? Non esiste una cosa chiamata immoralità? Oh, sì, esiste una cosa chiamata immoralità. Le persone hanno considerato che certe cose sono immorali e hanno deciso che questo era il modo di comportarsi nei loro confronti. Queste cose devono essere proibite, tutti ne ricavano delle immagini solide e tutti diventano queste cose. Bene, arriviamo ora a questo secondo stadio. C'è una cosa che un tetan può fare nei confronti di qualcosa che non vuole guardare. Può indossarlo. Questa è una soluzione, no? Ora vi dico una cosa divertente. Prendete un abito che ha un aspetto orribile e lo appendete in salotto, così ogni volta che entrate in salotto, oppure entrate o uscite di casa, vedete quell'abito e dite: «Accipicchia, devo proprio gettare quello straccio nella spazzatura». Tuttavia, non vi decidete a farlo. Vedete? E questo vestito è lì e basta. Eccolo lì. E ogni volta che state per metterlo via, lo mettete lì di nuovo. E finite col dire, beh, non è brutto questo vestito. Lo indossate. Almeno quando lo indossate non dovete guardarlo. Ho visto alcune persone fare così con gli abiti. Ma sicuramente lo fanno... Questo spiega alcune delle strambe mode che vengono da Princeton. Ho visto delle persone che facevano una cosa del genere con gli oggetti materiali, ma fanno con gli oggetti mentali la stessa cosa che fanno con quelli materiali. In altre parole, ogni cosa che una persona fa con un oggetto materiale, la fa anche con un oggetto mentale e viceversa, perché questi sono semplicemente oggetti. E non sono oggetti di qualche tipo particolare, sono semplicemente oggetti. L'unica ragione per cui le altre persone non vedono i vostri facsimili è che non sono così pesanti e non bloccano abbastanza bene la luce. Bloccano la luce per voi, perché siete voi a diffondere la luce su di loro. Ogni tanto ci si imbatte in un auditor che può vedere i facsimili delle altre persone. Ogni tanto può davvero vedere i facsimili delle altre persone. Non sta vedendo qualcosa che ha creato lui stesso. È molto facile entrare nella testa di qualcuno e dare un'occhiata alle immagini mentali che sono bloccate. È piuttosto semplice. Voi o un auditor molto spesso potete vedere delle cose, sentire delle cose, percepire delle cose o avere delle sensazioni riguardo a cose che la persona stessa non sente, percepisce, sperimenta o vede. Perché? Perché ha sperimentato questa cosa strana che vi ho appena mostrato. Ha messo qui una macchina che crea lì qualcosa che prende delle immagini qui e acquisisce qualcosa di solido. Vedete? Poi la persona è qui e dice: accidenti, io non voglio essere quella cosa. Quella cosa è cattiva, è cattiva. Dice: vattene da qui. Vai via. Sparisci. Svanisci. E poi dice: ok, almeno non devo guardarla. Ora, visto che lui non la sta guardando, abbiamo questa stranezza. Un auditor può fare per un preclear più di quanto il preclear possa fare per se stesso, purché non abbiano entrambi le stesse aberrazioni. Capite come funziona? Beh, nella mente ci sono queste manifestazioni bloccate. Benissimo, diciamo, ecco cosa c'è che non va. Ora, facciamo qualcosa in proposito, vedi? È molto facile. Oh, facciamo qualcosa in proposito. Dianetics. La sola cosa che non c'è nel libro 1 di Dianetics è Levinas. Vi sono alcuni vaghi accenni alla cosa, tuttavia Levinas non c'è, ed è un soggetto terribilmente importante. Un tetan desidera possedere massa, e qualsiasi massa è meglio di nessuna massa. Lui semplicemente vuole la massa. Lui vuole Levinas, lui vuole il possesso. È una cosa davvero stupefacente. Ora, che cosa succede qui? Arriva un auditor e, con la forza e la costrizione, elimina questa cosa che la persona aveva qui, vedete? Voi pensereste che il tetan si sarebbe sentito meglio. Tuttavia egli non si sente poi tanto bene, perché è emerso un altro fattore. La sua heaviness è stata ridotta. Nonostante il fatto che quella cosa fosse cattiva e che non volesse vederla, non potesse osservarla, sperimentarla e non potesse proprio possederla in un modo o nell'altro, la sua assenza ha un grave effetto su di lui. Questo è piuttosto strano. La polizia, gli assistenti sociali, eccetera, restano sempre colpiti da questo fenomeno. Penso che sia descritto in Oliver Twist, giusto? Dove Bill Sykes aveva un cane che prendeva continuamente a calci e cose del genere. Sono sicuro che il cane fu molto turbato quando Bill Sykes se ne andò a Tyburn o dovunque se ne andò. Capite? Il tipo gli dava calci in continuazione, ma per il cane era sempre meglio che non avere niente. Così una persona cerca sempre di risolvere il problema della separazione di due coniugi perché entrambi sono così infelici quando stanno assieme. Ma poi, pam, ritornano di nuovo assieme. Voi dite, beh... Lui la picchia e lei lo assilla. Tra l'una e l'altro finiranno con rovinarsi la vita. Così voi dite, beh, naturalmente la soluzione appropriata è che ognuno vada per la sua strada. Così sistemiamo il tutto e poi vanno ognuno per la sua strada. E o sono molto infelici o si riuniscono di nuovo, capite? È semplicemente una questione di heaviness. Questa è l'unica spiegazione. La mancanza di massa, la perdita di massa e così via. È una cosa piuttosto fondamentale. Se voleste separare la moglie dal marito, dovreste almeno dargli in cambio un manichino. E sapete una cosa? Potrebbe addirittura esserne soddisfatto. Questo è uno degli enigmi. Ma non è veramente un enigma. È semplicemente una considerazione che l'heaviness è qualcosa di valore, che una persona dovrebbe avere heaviness e così via. In realtà, man mano che vengono percorsi questi procedimenti, che hanno lo scopo di porre rimedio all'heaviness, una persona supera l'idea che deve avere tutto ciò che vede senza alcuna distinzione. Supera idee come l'avidità e come il non poter avere. Supera l'idea che non può avere niente e poi supera l'idea che deve avere tutto. È molto interessante. Può uscire da questa condizione. A meno che non esca da questa categoria dell'heaviness, non è una cosa negativa, capite? Semplicemente, se mai vuole poter spostare di parecchio la sua attenzione, la persona deve semplicemente superare questa categoria dell'heaviness. E così esce da questa categoria dell'heaviness, può fare cose di ogni genere. Può esteriorizzarsi, può tollerare lo spazio, può fare varie cose che non poteva fare in precedenza. L'anatomia di una trappola, naturalmente, è essere incapaci di avere una cosa, ma doverla avere. Una trappola è meglio di nessuna trappola se una persona deve avere della massa. Questa è la grande stranezza. Ci si domanda perché i criminali che sono stati in prigione escano e commettano sempre altri crimini, tornando poi nuovamente in prigione. La polizia preferisce esserne sconcertata. Beh, non c'è affatto niente di sconcertante. Hanno avvicinato l'heaviness tanto così. Lo hanno abituato a tanto così, sapete, massa molto piccola, confini molto piccoli e uno spazio piuttosto piccolo come quello di una cella, eccetera, lo fanno uscire da lì e in una certa misura ne è infelice. Ruba qualcosa. Sta già cercando di rimediare alla sua heaviness con metodi criminali. Non può veramente avere qualcosa, così deve rubare tutto. E a volte lo fa semplicemente per tornare in prigione. Va in giro e lascia tracce dappertutto. Così Dick Crazy, l'FBI e altri possono arrestarlo, riportarlo indietro e ridargli tutta quell'heaviness. In altre parole, è difficile tenere il tetan fuori dalle trappole, a meno che non abbia un concetto piuttosto sano del possesso. Se il suo concetto del possesso, dell'heaviness, di ciò che percepisce, di ciò che dovrebbe avere di solido, eccetera, non è abbastanza corretto, beh, una persona conduce un'esistenza abbastanza confusa. Non sa veramente che cosa sia l'esistenza, non ne ha la minima idea. Beh, osserviamo i problemi inerenti alla massa, i problemi inerenti alla proprietà e i problemi inerenti alla percezione, e scopriamo che sono molto strettamente connessi tra loro. E il punto di ingresso è piuttosto interessante. Il punto di ingresso dell'heaviness è il controllo. Apparentemente questo è totalmente distinto, lontanissimo da ciò che stavo giusto dicendo. Arriviamo ora al fattore di base che rende cattive le cose. Le cose cattive sono quelle che esercitano un'influenza che la persona non vuole. Questa è una cosa cattiva. Una cosa cattiva esercita un'influenza che una persona non vuole. Perciò si potrebbe dire che tenta di controllare la persona. E quando questo le succede troppo spesso, quando troppe cose tentano di influenzarla senza il suo consenso, allora la persona entra in uno stato di annebbiamento. Dice, niente deve influenzarmi. Beh, poiché il controllo è una faccenda a due sensi, questo è accompagnato da non devo influenzare niente. Abbiamo anche questo fenomeno in cui la persona dice, questo oggetto qui non deve influenzare niente. E poi la persona si sposta qui e diventa l'oggetto. Eredita anche l'idea che questo oggetto non deve influenzare niente. Controllo, controllo. Per fortuna questo è il punto d'entrata. In precedenza avevamo la comunicazione come punto di entrata. Ora, la comunicazione non va tanto a fondo quanto il controllo, perché la comunicazione deve essere tanto significativa quanto il controllo per essere in qualche modo reale per una persona inconscia. In altre parole, per comunicare con una persona inconscia, è necessario aggiungere l'ulteriore significanza del controllo, oltre ad una linea di comunicazione e a della massa. La comunicazione da sola è troppo semplice. Una donna se ne sta lì, distesa, priva di coscienza, e noi arriviamo e le diciamo: «Come stai, Margherita?» Lei si sveglia e dice: «Oh, non va male». Vedete, se la comunicazione funzionasse, basterebbe camminare in una corsia d'ospedale, aprire le porte e dire: «Come state?» Tra parentesi, non funzionerebbe. La comunicazione è una cosa abbastanza individuale. Si dovrebbe dire: «Come stai?» e 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 «Come stai?» Teoricamente tutti si sveglierebbero, starebbero bene e così sarebbe fatta. Tuttavia, affinché prestino attenzione alla comunicazione, bisogna aggiungere l'ulteriore significanza del controllo. E ora abbiamo dei procedimenti che ottengono questo scopo. Il controllo, una linea di comunicazione solida, e la comunicazione. Tutte queste cose messe assieme raggiungeranno, ovviamente, quasi qualunque livello di incoscienza. Che vantaggio c'è qui? Perché un auditor dovrebbe preoccuparsi di persone inconsce? Gli scientologist si svegliano abbastanza facilmente. In generale sono abbastanza svegli anche prima di avere a che fare con scientologi. È piuttosto notevole il fatto che pochissimi di loro hanno una qualche realtà sullo stato generale dell'Homo sapiens. È piuttosto notevole. Molti scientologist si sono sempre considerati un po' strambi. Questo è quasi un denominatore comune degli scientologist. Fino al momento in cui ha cominciato ad occuparsi di scientology, si considerava un po' strano. Guardava certe cose e vedeva che non andavano del tutto bene. E gli altri intorno a lui davano un'occhiata a queste cose e gli dicevano: «Beh, non c'è niente di male». La persona che un giorno sarebbe diventata uno scientologist si diceva: «Beh, ci deve essere qualcosa che non va in me». Beh, c'era qualcosa che non andava in lui. Era sveglio. A ogni persona che ha condotto una vita piuttosto avventurosa, prima o poi è successo, in periodi di tensione, di agire e di comportarsi come se fosse totalmente sveglia, mentre era del tutto addormentata, e poi di svegliarsi all'improvviso scoprendosi in azione, sapete? Penso che quasi tutti abbiano avuto un'esperienza di questo tipo, vedete? Potrebbe essere una cosa innocente come l'essere rimasti alzati tutta la notte per una festa e poi doversi alzare di mattina a preparare la colazione per tutti. Questo lo sapete. Ve ne andate a dormire e anche questo lo sapete. E in men che non si dica, vi trovate ai fornelli a preparare il caffè. E dite: «Ehi, come ho fatto a finire qui? Non mi ricordo di essermi alzato dal letto». E tuttavia, per un certo periodo limitato di tempo, stavate ovviamente eseguendo delle azioni. Capito? Per un certo periodo limitato di tempo dovete esservi alzati, vestiti, dovete avere acceso il gas, dovete aver messo il caffè nella caffettiera per svegliarvi all'improvviso e ritrovarvi ai fornelli con il caffè pronto. Vi è successa una cosa del genere? Beh, assicuratevi che non vi succeda quando state guidando un'automobile. Una volta, durante una spedizione, infuriava la bufera da circa 3 giorni, 4 giorni. Ricordo chiaramente che andai sotto coperta e poi mi ritrovai di nuovo sul ponte. Evidentemente mi stavo comportando bene perché mi svegliai nel mezzo di una frase di qualcun altro. Qualcun altro stava parlando con me e io mi svegliai nel mezzo di una frase. «Che diavolo sto facendo qui? Ero andato sotto coperta un paio d'ore fa, me lo ricordo chiaramente». Beh, se avete una qualsiasi realtà soggettiva su un'esperienza di questo tipo, lasciate che vi dica che questo succede a gran parte del vostro prossimo. Non si è svegliato. Cammina, esegue correttamente azioni meccaniche, attraversa la vita, va a scuola, studia i propri testi, si alza, va a lavorare, clac, clac, clac. Avrete l'occasione di constatare qualcosa del genere ogni tanto quando udite qualcuno. All'improvviso questa persona dice: «Clonk, che cosa sto facendo qui? Chi sono?» L'avete svegliata. Che cosa ci è voluto per svegliare questa persona? Beh, processing, procedimenti. Perciò voi, per essere in grado di dare dei procedimenti individualmente o collettivamente all'umanità nel suo insieme, dovete capire e sapere come si danno i procedimenti a una persona inconscia, perché avete a che fare principalmente con questo. Vi domandate: perché le persone tollerano una cosa di questo tipo? Non la stanno tollerando, sono semplicemente lì, capite? E per quanto riguarda i vecchi tempi, quando vi consideravate una persona originale e così via, considerate semplicemente questa cosa di nuovo. State lì in piedi e siete la sola persona presente che è sveglia. E poi, avete pensato che qualcosa non andasse in voi? Beh, sì, c'era qualcosa che non andava. Eravate svegli. Ora, Levinas. Levinas ha molto a che fare con questa cosa. Quando una persona perde troppo, troppo improvvisamente, pensa di non poter vedere per niente. Pensa di non poter sperimentare e assume essa stessa questo stato che chiamiamo incoscienza. Questa è la sola cosa che viene assunta dalla persona stessa. In realtà non esiste una cosa come un bank pieno di incoscienza. Quando la tensione diventa troppo grande, la persona dice «Non posso avere quella cosa che ho reso solida attribuendone scorrettamente il possesso. Sto per vederla e la mia sola difesa è non vedere niente». Così fa, clonk, inconscio. Il tetan stesso attiva questo meccanismo. Sono sicuro che ci sono in giro delle ragazze a cui potreste regalare una Rolls Royce placcata in oro o qualcosa del genere e loro tut svenirebbero. È possibile. Si tratta semplicemente di troppa heaviness, troppo rapidamente. Beh, quest'altra manifestazione consiste nel fatto che ogni volta che appare un elemento non voluto di heaviness, ogni volta che dal bank emerge qualcosa che la persona non dovrebbe veramente guardare, la persona stessa occlude la propria attenzione. Questo fenomeno lo chiamiamo attenuazione analitica, o anaten, o semplicemente dop-off, o boil-off, o altri termini tecnici. Ora, ecco qui questo fenomeno. Abbiamo Levinas contrapposta all'incoscienza. Levinas viene creata attraverso dei via e attraverso un'attribuzione scorretta del possesso. Molte volte l'oggetto non è più percepito perché la persona diventa inconscia nei suoi confronti. In realtà non ha un meccanismo automatico che la renda inconscia. Semplicemente all'improvviso comincia a sapere che è male guardare in quella direzione. Allora fa semplicemente fium. L'unica ragione per cui le persone vanno a dormire quando fa buio è che il buio è pericoloso. Avviene un'inversione della cosa. E la gente dice, è così pericoloso, è meglio che continui a passarvi attraverso furtivamente. Così dorme tutto il giorno. Queste persone si fanno diverse strane idee sul grado di vigilanza e di prontezza che bisogna avere. Ma il rimedio a qualsiasi cosa non si voglia, e ricordate che è meglio avere qualcosa che niente, è diventare inconsci. E il tetan ha un controllo abbastanza buono su questo meccanismo. Ciò è dimostrato dal fatto che in una seduta di auditing, quando qualcuno diventa inconscio, la cosa migliore da fare è svegliarlo, proprio come dice il libro 1. In realtà c'è un metodo per farlo, e questo metodo consiste nel dargli riconoscimenti finché non lo svegliate. Un semplice riconoscimento, se è abbastanza buono, è sufficiente per svegliare qualcuno. È molto buffo vederlo svegliare. Talvolta si sveglia e vorrebbe non essersi mai svegliato, così ritorna immediatamente a dormire. Molto divertente. Un tetan vuole e deve avere. E, a dire il vero, è fondamentalmente infelice finché non ha. E usa la difesa dell'incoscienza se scopre in qualsiasi momento di avere. Confuso, vero? Una persona crea qualcosa e fa in modo che essa si perpetui oltre il suo controllo, dicendo «Io devo averlo e voglio che continui per sempre». Poi dice «Questa cosa è cattiva, non devo percepirla e non posso assolutamente essere quella cosa», e così via. Perciò semplicemente chiude la mente, chiude gli occhi di fronte ad essa. Ha detto «Non c'è più», mentre si trovava di fronte ad essa. Finché qualcuno non riesce a tollerare l'heaviness fine a se stessa, non ci si può aspettare che si svegli. Così, in realtà, la chiave alla coscienza, la chiave all'incoscienza e i modi per risolverla risiedono totalmente nel campo dell'heaviness. L'heaviness viene portata alla persona attraverso le significanze del controllo e della comunicazione. Se riuscite a mettere il controllo e la comunicazione tra la persona e le heaviness, ce l'avete fatta. La persona si sveglia. Scopre che c'è qualcosa che può guardare. Scopre che la può guardare. Scopre che, quindi, è possibile anche per lei essere sveglia, anche se viva. Questo è evidentemente il meccanismo di base dell'Heaviness. E questa è la lotta di base nella quale troviamo coinvolto un tetan. Il collegamento tra l'Heaviness e la coscienza è semplicemente il fatto che una persona diventa inconscia se crede di non poter avere. Così invertiamo la situazione nell'altro senso, le mostriamo che può avere, perciò lei diventa disposta ad essere conscia. Noi non risolviamo l'incoscienza o questo stato di sonnambulismo in cui si trova la razza umana semplicemente percorrendo l'incoscienza, perché questo meccanismo in realtà non è mai al di là del suo controllo. Così abbiamo trovato il punto di entrata di un caso, l'Heaviness, e abbiamo scoperto come farla arrivare alla persona per mezzo del controllo e della comunicazione. Abbiamo così i CCH. Questo è il meccanismo di base e la teoria di base dei CCH. Grazie.